Matteo 18, 21, 35. 21, 35.
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarmi? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venuto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me che restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste sarà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Il brano è un brano capitale nel nostro percorso, capitale perché capitalizza molta ricchezza, ecco, nella tradizione cristiana, tutto il discorso del perdono, del dono, della compassione. E vorrei soltanto farvi notare questo. E Pietro si avvicina e gli dice: Signore, quante volte devo perdonare il mio fratello? Fino a 7 volte. Qui c'è tutto ovviamente un giudeo che legge il Vangelo, ovviamente coglie subito a che cosa sta facendo riferimento Pietro. Lui si sta rifacendo a un episodio dell'Antico Testamento. Il 7, voi sapete, è già un numero importante, il numero della completezza, della perfezione. Quindi fino a 7 volte Pietro pensava di aver già detto qualcosa di grande, ecco, no? Era già tanto 7 volte, no? Ecco, Gesù porta questo 7 all'infinito. 70 volte 7 non è un numero ovviamente, ma è infinite volte, cioè sempre, Gesù dice sempre, no? Non c'è un limite, ecco, al perdono. Però vorrei dirvi, quando si sente una certa spiritualità legata a tutto il concetto dell'inferno, ad esempio, dove passa, si vuole far passare, e si è fatta passare nei secoli, l'idea che Dio a un certo punto non può far passare tutto, quindi a un certo punto non perdona più, ma consuma i malvagi dell'inferno, basterebbe citare questo passaggio, cioè se Gesù di Nazareth invita a perdonare infinite volte, perché non lo fa il Padre? Capite? Sarebbe una contraddizione in termini. Se Gesù è l'incarnazione di Dio, del cuore di Dio su questa terra, non vedo perché Dio stesso non perdoni come Gesù, capite? Tenetelo presente, ecco, adesso non possiamo approfondire questo discorso, però è interessante. Io partirei da questa affermazione: la comunità, qualsiasi comunità, che può essere quella familiare, quella ecclesiale, sociale, la comunità non è il luogo dove non si sbaglia mai, ma il luogo dove una volta caduti si fa esperienza del perdono. La Chiesa non è il luogo dove non si può sbagliare, ma il luogo dove si può sperimentare il perdono. Terribile quella Chiesa in cui è proibito sbagliare. A cascata poi terribile quella famiglia dove non si può sbagliare. Terribile quella comunità, quel luogo di persone dove non si può sbagliare. Anche perché, sapete, un luogo dove è proibito sbagliare nasce necessariamente la paura. E la paura crea il blocco, il terrore. Là dove tutti si aspettano che tu diventi migliore, non muoverai mai un dito per paura di sbagliare, di essere giudicato, di essere condannato. Questo succede, no? Ci sono delle dinamiche familiari che lo si trova molto nella letteratura, in alcuni romanzi, no? Però purtroppo si vive anche in molte famiglie. Ah, ma che bravo bambino che sei, ma che bravo ragazzo che avete voi. Veramente non fa mai nulla, è sempre, certo, è terrorizzato. E noi nella Chiesa abbiamo fatto passare un po' questo, cioè la paura di muoversi, la paura di dire, la paura di fare, per paura di sbagliare e venire puniti, venire giudicati soltanto. Ascoltando le persone, molte volte mi capita veramente, ci sono persone, donne soprattutto, questo è un aspetto anche forse molto legato al femminile, ma persone che hanno passato un'adolescenza, un'infanzia, un'adolescenza, e poi sono cose che ti porti avanti per una vita, dove si è sempre avuto paura di muoversi, appunto per paura di essere giudicati, di essere additati, di non dire il giusto, di non dire bene, no? E quindi essere cresciuti con questa frustrazione continua. Poi sono cose che ti porti avanti nella vita. Ecco, nella Chiesa, l'ho accennato già, ma nella Chiesa abbiamo usato noi, Chiesa ufficiale, preti soprattutto, abbiamo usato l'arma della paura proprio, no? È certo che la gente non si muove, la gente non... Certo che non peccheranno, ma perché hanno paura di essere puniti, ecco. La Chiesa non è il luogo dove non si sbaglia mai, ma è il luogo dove sperimentare un perdono che rialza. E questa è una bella parabola che esprime tutto questo. Sarebbe magari interessante anche parlare, apre delle finestre impressionanti, e questa parabola meriterebbe magari dedicare del tempo con i nostri due amici giudici, ecco. Io credo che io penso che questa parabola ci ricorda che il nemico giurato del perdono si chiama giustizia. Questo servo perdonato, che poi tratta il suo simile come un aguzzino, non è mica cattivo, sapete, è semplicemente giusto, è giusto. La legislazione ti diceva che se tu non hai da saldare, e questo avveniva, al tempo di Gesù questo era impressionante, la tassazione era gravosa, i romani applicavano un tasso, una tassazione sui contadini impressionante, per cui un contadino finché aveva terreni riusciva a vendere terreni, e poi basta, e poi se andava a finire in galera, lui, la moglie, i figli, no? È proprio così. Quindi questo uomo non è stato cattivo, è stato giusto. La legislazione diceva questo. È giusto ma spietato. Spietato senza pietà. Matteo ci sta dicendo che si può essere perfetti osservanti della legge, ma al contempo spietati, onesti, ma disumani. La giustizia non basta. Ovviamente, attenti, esiste una giustizia che corrisponde alla legalità e questa va osservata se la legge è giusta. Ma vi è anche una giustizia che oltrepassa la legge e questa si chiama misericordia. Dio, e a meno il Dio di Gesù di Nazareth, non è un Dio giusto, è un Dio sovragiusto. E la sovragiustizia nel Nuovo Testamento prende il nome di misericordia, di compassione. Non basta essere giusti. Guardate che questa cosa, lo dico ancora una volta, ma ha una ricaduta attuale che è impressionante. Tutti oggi noi abbiamo in bocca la giustizia. Non è giusto che questi arrivino qui, no? Non è giusto togliere lavoro agli italiani. Non è giusto, non è sempre questa, in bocca alla giustizia. Ok, siamo un popolo giusto, ma forse non basta per essere umani, no? Dobbiamo essere sovragiusti. La sovragiustizia che prende il nome di misericordia, di compassione. La giustizia non dà, o meglio, la giustizia dà a ciascuno ciò che si merita. La misericordia dà a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Che è diverso. E Dio non è giusto perché dà a ciascuno ciò che si merita. L'abbiamo già detto. L'amore dona secondo il bisogno dell'altro. Più è profondo il recipiente, più amore, più vita può contenere. Tu non puoi trattare un ditale e una damigiana allo stesso modo. Io credo che per trasformare questo mondo non siano sufficienti diritto e giustizia, ma uno stile di vita da Dio. D'altra parte Gesù di Nazareth non ha mai invitato nessuno a essere giusto, non dice mai nessuno siate giusti, ma dice siate misericordiosi, questo sì. Tra l'altro non dice neanche mai siate santi, voi non troverete nel Nuovo Testamento questa affermazione, siate santi. Perché la santità nell'Antico Testamento era sinonimo di giustizia. l'uomo giusto era santo. E abbiamo visto che l'uomo giusto è quello che riceve in nome di quel, in virtù di quello che ha donato, ecco. E Gesù supera questa idea di santità che si fonda sulla giustizia. Quindi non dice mai siate giusti, non dice mai siate santi, ma dice siate misericordiosi come il Padre. Ora pare che se tu cominci ad essere misericordioso in questo mondo, soprattutto una certa politica, ma un certo cristianesimo politicizzato, dice che sei comunista, ecco, no? Chi si prende cura dei poveri, degli ultimi, è un comunista, no? E viene detto come offesa, no? Questo dal Papa in giù, in fondo. Secondo merito di questa parabola, molto bella, molto complessa, e meriterebbe veramente più commento, ma io mi lascio delle indicazioni. Ecco, la seconda provocazione, forse il fatto che ci educhi a non farci mai sentire in debito con Dio. Il perdono, la misericordia, la compassione di Dio nei nostri confronti è sempre previo. Occorre passare dalla logica del debito, del devo dare qualcosa a qualcuno, a quella del credito. Noi non siamo debitori nei confronti di Dio, eh? Stiamo attenti. Noi siamo creditori nei confronti di Dio. È lì che risiede la gioia di Dio. Invece ci hanno fatto passare l'idea che noi siamo sempre un po' debitori nei confronti di Dio. È il discorso del mia colpa, mia grandissima colpa di ogni celebrazione eucaristica. La gioia di Dio sta nel riversare il suo amore, la sua benevolenza nei recipienti che siamo. È lì che la gioia. Capite? Un genitore non sarà mai creditore nei confronti dei figli, no? No, debito. Cioè, un figlio non passa la vita pensando di dover restituire qualcosa al genitore. Ma la gioia del genitore è poter elargire vita, fecondità ai figli. Però quanto difficile è convertirsi in questo senso, di passare dal sentirci debitorio a sentirci credito. Questo è stato il lungo tentativo di Gesù, tentativo di conversione in fondo, no? Voleva convertirci, vuole convertirci dal considerarci servi, espiando per tutta la vita, alla gioia di essere figli, quindi di ricevere la sua vita. Gesù non invita mai a sacrificarsi per Dio, eh? Sto notando che fortunatamente c'è una certa teologia che sta picconando l'idea di sacrificio in ambito cristiano. Il sacrificio non è una categoria cristiana. A parte che Gesù non è certamente stato una vittima sacrificale, Gesù non si è sacrificato su quella croce. Ha scritto delle cose belle su questo tema Massimo Recalcati, contro il sacrificio, sentite? Un prete torinese, Giovanni Ferretti, ha scritto anche lui, adesso non mi ricordo più il titolo, ma sul sacrificio, però sto notando che si sta recuperando questa, fortunatamente, no? Questa idea del non sacrificio, ecco. Però pensate quanto è stato sdoganato, no? Anche nella nostra formazione, forse nei più anziani ancora di più, no? Il fatto che bisogna sacrificarsi per fare i sacrifici. Collegato a questo i meriti, i fioretti. Proprio una mentalità commerciale e religiosa. Se volete aggiungere qualcosa voi, ecco, su questa questione della giustizia e misericordia.
Vorrei solo dire una cosa su quella che essendo genitrice anziana, e dicendo il Padre Nostro, dicendo che noi non siamo più diritto, noi non siamo più diritto, e mi dice che non è niente verso sì. E poi mi sono accorta che non è vero, comunque io mi aspetto dai miei figli, uno simpatico se non lo sa, ma è sottilissimo, mi aspetto dai miei figli qualche cosa, non ho mai detto ho fatto tanto perché ho roba di azienda, ma in fondo a noi nel nostro cuore credo che ci aspettiamo sempre qualcosa, perché ci sentiamo sempre
di qualche cosa. Sì, 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 ma pensate a questa frase che adesso non mi ricordo se i miei me l'hanno detto, ma si sente, no? Quando un figlio fa uno scatto di indipendenza e fa scelte a volte molto drastiche, e il genitore che dice: con tutto quello che ho fatto per te, è una frase tremenda, con tutto quello che ho fatto per te, penso che sia proprio il contrario dell'amore, cioè poi veramente sono frasi umane, sono frasi che passano, no? Però ecco, Dio non lo direbbe mai nei nostri confronti, ecco, no? Con tutto quello che ho fatto per te.
C'è una cosa che a volte, quando ti aspetti qualcosa dai figli, che ha chiamato da genitore, sì, anche io non dici mai, però mi dice che è umano aspettarsi, e la conseguenza dell'aspettarsi, cioè la delusione. Quando il figlio decide qualcosa che tu non ti aspetti, perché voglio o non voglio, noi un po' di fantasia sui figli te le fai. Vorremmo non poterle fare, però ti viene spontaneo e ti accorgi come queste fantasie poi producono male, perché il figlio, anche se lo dici, però lo percepisce. Arriva un momento in cui si inchioda e allora ti accorgi tu stesso che probabilmente dovevi essere più consapevole, essere più vigile in quel momento e non far passare questa ansia, perché comunque quando aspetti qualcosa fai del male.
Sì, io credo che dobbiamo. Sapete chi è che ha dato un grande insegnamento in questa dinamica che stiamo affrontando dell'amore, in fondo? Simone Weil, la grande Simone Weil. Lei ha raccolto una serie di sono stati raccolti una serie di testi di Simone Weil in un libro che vi consiglio. Si intitola Attesa di Dio. E lei dice che l'amore in fondo è un'attesa senza oggetto. Questo si vive nei confronti di Dio, nei confronti dei figli, dell'amato, del partner, no? Cioè, amare vuol dire attendere dall'altro, ma senza dare nome a quell'oggetto atteso e rimanere aperti, cioè attendere, io ti amo e attendo da te quello che tu puoi darmi, non quello che io desidero da te, capito? È qui che c'è la differenza tra attesa e desiderio. Desiderare è ancora aspettarsi qualcosa, invece attendere è accogliere l'insperato. la novità, cioè quello tu, io rimango aperto a quello che tu puoi darmi in questo momento della tua vita, secondo il tuo carattere, secondo le tue inclinazioni, no? Ma desiderare è già qualcosa di molto preciso, è aspettarsi qualcosa, desiderare è aspettarsi qualcosa di definito, e si può fare molta violenza, perché se tu non mi dai quello che io desidero da te, tu con me hai rotto, o comunque si incrina qualcosa, tu non hai soddisfatto i miei desideri. Guarda che se un genitore si rivolge così a un figlio è finita, ma anche un partner, anche Dio. Quante storie di fede finiscono perché c'è un Dio che non corrisponde ai tuoi desideri, ma anche grandi, cioè, quante volte si sente un genitore che ha rotto con Dio perché ha pregato per la salute del figlio e poi il figlio non è guarito o è morto, no? Capite? Tu non sei intervenuto quando io mi aspettavo che tu intervenissi, ma che Dio sei, capite? Attesa senza oggetto. L'amore è accogliere l'altro nella sua totale oggettività. E in fondo è sempre insperato, è sempre per questo che l'amore è una sorpresa. L'altro ti sorprende. Se non è sorpresa, è semplicemente soddisfazione. Quindi tu mi sorprendi o mi soddisfi? Tu amato, mio amato, mi soddisfi o mi sorprendi? E qui ci giochiamo tutto, che sia un figlio, che sia un genitore, che sia il partner, che sia Dio. E fortunatamente Dio non soddisfa i nostri desideri, ma ci raggiunge con ciò di cui abbiamo bisogno, che è tutta un'altra cosa. Attesa senza oggetto. Simone Weil. Non è di semplice lettura, Simone Weil, è un po' come le mele di Adamo. Però alla fine esce qualcosa. Ogni tanto si intuisce qualcosa. Edito da Adelphi. Adelphi, un libro rosso che io ho imprestato e non mi è mai tornato, quindi se lo presto a qualcuno di voi. Mai imprestare i libri, mi raccomando. Si regalano i libri. Non imprestate. Io ho metà libreria che non è mia. Sì, ascoltiamo un attimo.
Alla tua sollecitazione, magari non è. Però io chiaramente mi sono domandata, no, in questo. Insistere sul perdono, sulla giustizia, non lamentiamo insomma la giustizia umana, sto sbagliando tutto, ma no, continuo a pensare di no, e non vedo una contraddizione. Io per la professione devo applicare delle pene, Marcello le chiede, quindi siamo lì. E mi sono, e credo veramente che a volte rispondere al male con un contenimento non sia solo una difesa verso il debole che rischia di subirne dell'altro, ma anche verso la persona stessa, perché certo buonismo giudiziario non ha fatto che produrre dei recidivi quando c'erano tutte le condizioni per che non fa bene a una persona, cioè questi finti perdoni, ma non erano perdoni, in realtà al male secondo me comunque in qualche modo occorre reagire, non è detto che reagire al male sia un altro male, anche se a volte può essere necessario in qualche modo usare una sorta di forza. Io questo l'ho visto in particolare nell'ultimo periodo in cui mi occupo anche di giustizia minorile, dove lo Stato investe molto per l'educazione. Noi nella Costituzione si dice che la pena ha un effetto prevalentemente rieducativo, è una pura illusione, le carceri nostre non sono in grado di svolgere questa funzione di recupero sociale della persona, la volontà sarebbe quella, perché recupero, ti riaccolgo, e lo faccio attraverso un periodo in cui in qualche modo ti contengo ma ti offro delle opportunità. Quando ho visto questo invece dei minori, i quali, creando una parentesi, sono capaci di fare le cose più terribili che ho visto fare, però forse perché non hanno veramente consapevolezza anche del male stesso, no? Delle conseguenze. E ho visto delle cose, non sempre, ma dei cambiamenti incredibili. Cioè, nel momento in cui il minore che aveva fatto questo enorme male, di cui tra l'altro spessissimo non si rendeva neanche, sto parlando di omicidi, neanche bene conto, ha ricevuto forse per la prima volta delle cure. Ragazzi, appunto, sto pensando a qualche caso, privi completamente di cure, da piccoli, le ha ricevute in un ambiente così, particolare, per questo è un carcere minorile, si sono ribaltate le situazioni in maniera incredibile. Io sono rimasta molto stupita. Sarebbe molto bello se questo potesse avvenire proprio per tutti. Sono consapevole che questo non avviene, diciamo, toglie che io, insomma, applico la legge, basta. Posso fare con la attenzione a scorgere in tutte le singole casistiche, perché anche questo la legge lo prevede, quei segnali o di recupero oppure di un passato che è condizionante, che vanno considerati, quando emergono vanno considerati, valutati. Poi vengono fuori delle decisioni molto impopolari, perché appunto quando si invoca giustizia la si invoca anche in questo senso, no? Hanno ucciso, io chiedo, queste madri, queste sorelle, ma chiedono giustizia, e poi appunto se applichi quegli istituti che ti permettono in qualche modo di valutare un pochino di più la persona, la sua storia, perché può essere fatto lì, la percezione che c'è una grande ingiustizia.
Grazie. E leggiamo a proposito una parabola che parla di un padre che aveva due figli. Matteo 21, 28, 32.
Mio padre, un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi vai a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma voi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
Ovviamente Gesù qui si sta rivolgendo all'establishment religioso che pensava di essere salvo soltanto perché pensava di indossare la casacca della squadra vincente. Ecco, quindi E questo non è soltanto un pericolo dell'establishment religioso del tempo di Gesù, ma penso anche sia una malattia di molti cristiani, no? Di pensare di essere sempre dalla parte giusta perché si è cristiani, perché si va a messa, perché facciamo il ritiro alla certosa, ecco, no? Qui c'è un figlio che dice di no, è il figlio ribelle, il figlio che disobbedisce, che fa fatica magari a vivere con suo padre, che si allontana spesso da casa, magari sbattendo la porta. È il figlio che fa esperienza della propria debolezza, che vorrebbe magari fare anche qualcosa di buono, ma non ce la fa. Quello che è ferito dal proprio peccato, alle proprie cadute. Quello che si trova sempre al punto di partenza, malgrado numerose ripartenze. Ed è incredibile, questo passo di Vangelo ci dice che proprio questo figlio infangato, sporco, che scappa di casa, alla fine è quello che fa la volontà del Padre. Perché? Guardate che è molto sottile, è molto delicata qui la cosa. Cos'è la volontà del Padre a questo punto? Se questo disgraziato fa la volontà del Padre, Luca ha una sorta di parallelo a questo Vangelo, no? Forse qualcuno ci è già arrivato, è il figlio il prodigo, no? Di Luca 15. Perché questo fa la volontà del Padre? Perché la volontà del Padre consiste cioè fare la volontà del Padre consiste nell'accogliere il suo amore, accogliere il suo perdono, fare esperienza della sua compassione. Compiere la volontà del Padre non è fare qualcosa per il Padre, ma permettere che lui compia qualcosa in me, che si manifesti per ciò che è lui. In ultima analisi, fare la volontà del Padre è sentirmi figlio amato. Adesso noi non abbiamo tempo, non ci fermiamo su Matteo, ma riprendete in mano Luca 15, la parabola del figlio prodigo. È una bomba, è potentissima. Io credo che lì ci sia veramente il Vangelo, è il Vangelo in nuce. Se Dio ha un sogno, è di manifestarsi per quello che è. Capite? Questo è il sogno di Dio. Quando torna questo figlio sporco, disobbediente, che si è ferito, che torna a casa senza pentimento, perché torna solo a casa per fame, che torna, che può darsi che dopo due giorni ci aveva ripensato e riscappa di casa, perché il Padre fa festa? Perché può manifestare chi è lui, capite? È come se il Padre dicesse: finalmente adesso tu mi dai la possibilità di esprimermi, cioè io sono Dio, sono la misericordia, sono l'amore, sono l'abbraccio, adesso io posso manifestartelo e questo è il mio sogno, mentre con l'altro, quello pulito, quello obbediente, il servo, non poteva manifestarsi. Capite dove sta la gioia del Padre? La misericordia può manifestarsi soltanto nella miseria. Il misero è colui che dà l'occasione all'amore di manifestarsi per quello che è. Il figlio che compie la volontà del padre, il figlio sbagliato, ingiusto, malato. Perché ha permesso a Dio di manifestarsi nella sua essenza, amore e perdono. Questo non vuol dire che dobbiamo essere, infangarci e peccare così diamo l'occasione a Dio di manifestarsi, ma perché lo siamo comunque, capite? Lo siamo comunque. Quindi la gioia di Dio, se vogliamo parlare così in maniera molto antropomorfica, ecco, però se Dio... Ma d'altra parte è la gioia di un padre, la gioia di una madre, capite? Manifestarsi, mostrarsi al figlio per quello che è protezione, amore, benevolenza. Mentre il figlio, l'altro, il servo che sta sempre a casa a obbedire, pulito, che non ha mai sbagliato nulla, sì, il padre non può dire, ma tu non mi hai mai dato l'occasione per abbracciarti, no? Non che non fosse anche lui, no? Ma lui si credeva così, no? Si comportava così, quindi... comunque faccio una lezione sempre dalla cenere alla vita, ecco, no? non per fare pubblicità, ecco, alla fine del libro c'è una bella lezione su questo figlio prodigo che ritengo centrale nel Vangelo. E qui al versetto 31, per questo che Gesù dice pubblicani e prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio, perché pubblicani e prostitute, che sono due categorie infami al tempo di Gesù, loro non si possono ingannare, capite? Ci sarà sempre qualcuno che gli ricorderà chi sono. Dinanzi a Dio questi uomini e queste donne non hanno meriti da vantare, possono soltanto accogliere. Possono soltanto accogliere la misericordia perché sperimentano la loro miseria. Il nostro brano ci ricorda, come ci ricorderà più avanti Giovanni, che è vero cieco soltanto chi crede di vedere. Il vero peccatore è chi si crede giusto. Ho citato il buon samaritano, scusate, il figlio del prodigo, ma c'è un altro personaggio nel Vangelo che va in questa linea, è il cosiddetto buon ladrone. Abbiamo visto già l'altro giorno che se è su quella croce perché è un disgraziato. C'è da credere che abbia passato l'esistenza a dire no all'amore, no a Dio. Quante volte avrà detto no, no, ma ora viene presentato come colui che fa la volontà del Padre, perché ha accolto quell'amore che è salito fino su una croce per donargli il paradiso. Questo fa la volontà del Padre, perché ha accolto l'amore, che è venuto a cercarlo, perché l'amore ci viene a cercare, anche sulla croce, anche all'inferno verrà un amore a cercarci. E la volontà del Padre la faremo quando accoglieremo questo suo amore. Chiudo con una citazione di Olivier Clément, un grande teologo ortodosso, morto qualche anno fa. Tra l'altro vi consiglierei di leggere qualcosa, eh? Olivier, scritto Clément, un teologo ortodosso francese, ha scritto tantissimo, basta... guardare, ecco, la sua bibliografia. Lui scrive mi sono convinto alla fine della mia vita, con Dostoevskij, che il protagonista del cristianesimo non è l'uomo morale e virtuoso, ma il pubblicano, il ladrone e la prostituta, che volgono il cuore al Signore, poiché il santo altri non è che il peccatore che si apre al suo amore. Il santo altro non è che un peccatore, che il peccatore che si apre al suo amore. Capite? Il santo non è quello che ce la fa. Il santo è quello che nel suo non farcela fa esperienza di un amore che viene cercato.